Benvenuti a Rumor d'acque di Andrea Gollin. Perché senza le persone non ci sono i pesci.
Ciao a tutti, benvenuti. Siamo qui con Davide e Matteo e sono due grandissimi allevatori di gamberi. Hanno iniziato anche a divulgare, facendo comunque moltissime informazioni nel settore nei social, aiutando tantissimi appassionati e curiosi anche perché poi scopriremo come in realtà i gamberi spesso avvicinano anche persone non proprio appassionate di acquariofilia, ma più magari anche di percorsi naturali, cose che scoprono, soprattutto anche a causa magari del Clark, che ovviamente ha conquistato ogni ambiente ormai da noi. E quindi grazie di essere qua, benvenuti.
Grazie a te, ciao, ciao a tutti.
Vi volevo chiedere innanzitutto come è nata la passione per degli animali appunto così particolari, come mai vi siete affascinati a questi crostacei?
Allora, vuoi tu? Vai, inizia. Diciamo che all'inizio stava nascendo un po' la moda dei gamberetti, delle caridine, che erano quegli anni lì, quei primi anni, e un po' con i social occhi ho scoperto che c'era un altro appassionato in zona, che era lui, e quindi ci siamo un po' conosciuti. Poi però ci piaceva anche andare in natura a fotografare animali piuttosto che cercare così. E infatti, tipo la prima sera, dopo aver bevuto qualcosina, siamo andati a fare un giro a dei laghetti sulle colline moreniche che ospitano appunto il gambero della Louisiana per vederlo, fotografarlo. E da lì la cosa è partita, perché comunque questi animali all'epoca si potevano allevare e quindi abbiamo deciso io avevo già avuto in acquario degli altri gamberi. Abbiamo deciso di iniziare a provare a dedicare proprio delle vasche a questi animali, però, come magari potremmo spiegare meglio dopo, il mercato in Italia era molto scarso di specie e quindi ci siamo dovuti rivolgere alla Germania, quindi abbiamo ordinato da là e da lì è partita la cosa, perché comunque Matteo aveva la possibilità di avere una stanza dove fare una fish room e da lì abbiamo iniziato.
E quindi Matteo, avete iniziato proprio con una fish room dedicata sulle gamberi, mi volevi dire quindi.
Sì, all'inizio avevamo iniziato con le caridine, quindi diciamo i gamberi di taglia minore. Poi questa passione comunque si è spostata su animali che assomigliavano anche a quelli presenti da noi in natura, e quindi abbiamo iniziato a convertire quelle che erano le vasche per caridine a vasche molto più grandi per comunque allevare. All'inizio siamo partiti comunque con i Clarchi,
Sì, no,
che in
esatto.
quegli anni erano comunque, non erano vietati. E poi, come diceva Davide, la passione aumentata, la difficoltà comunque di trovare specie differenti in Italia era molto difficile, e tramite comunque anche amici, altri amici allevatori, abbiamo iniziato a importare coppie riproduttive di gamberi dalla Germania, che in quegli anni era quella che riusciva ad importare il maggior numero di specie, soprattutto da paesi come potevano essere il Borneo, Papua Nuova Guinea.
Parliamo di animali che non sono neanche stati classificati,
Sì,
quindi
wow.
capisci, erano proprio nuovi per il mercato, buttati al volo sul mercato e addirittura mi pare che Chris Lookout avesse
Sì.
cercato, no, per degli
Wow,
Ayamaro.
ragazzi, grandi. Cioè,
Sì, perché
questo
eravamo
bellissimo
riusciti ad
anche.
avere.
No, vai, vai, scusa, scusa, vai, vai.
Eravamo riusciti ad avere una coppia di quelli che erano chiamati gli Ayamaru Greengrass, ed erano comunque una specie di Kerax che non erano, erano stati importati ma mai riprodotti, e noi eravamo riusciti a riprodurli.
Sì, grandi
E
ragazzi, grandi. Un numero abbastanza.
Chris Lookout ci aveva contattato perché gli sarebbero interessato comunque alle esuvie per comunque fare delle analisi genetiche, perché
Morfologiche.
comunque studi su questi animali non ce ne sono.
Sì, era tutto da scoprire.
Que
Insomma, era
quindi per
divertente
voi,
anche per quello.
esatto, quindi per voi erano anche quindi metodo di studio, cioè fondamentalmente era un allevamento dedicato allo studio delle varie specie, anche non era solo ci piace avere animali colorati in vasca, era proprio. Cerchiamo, studiamo, capiamo le differenze morfologiche, di comportamenti. Bellissimo, ragazzi, veramente bellissimo.
E anche perché all'inizio della nostra avventura poi informazioni non ce n'erano, informazioni di allevamento non ce n'erano. Quindi noi, quando ci interessavamo di una specie, si poneva il dubbio qual era il modo migliore per allevarli. Quindi si iniziava a interessarsi al tipo di biotopo da cui arrivavano, quindi anche i parametri di taglio, i
Sì, è
parametri
quello.
dell'acqua, le temperature. il tipo di fondo che potesse essere adatto, il
secondo
tipo di alimentazione che era molto importante ed era sconosciuto.
andare a cercare magari su YouTube i video, no, per vedere un po' come fosse il fondale, se ha tanto detrito vegetale, che cosa potrebbe, cioè abbiamo fatto un po' tante ipotesi, però siamo anche stati fortunati perché comunque sono animali che abbiamo scoperto essere molto adattabili
Sì,
comunque, cioè
sì, sì. E
non si parlava di...
soprattutto anche molto longevi.
Sì, ecco,
Ah.
quello è stato più interessante perché diciamo che magari le persone pensano che allevare un gambero, no, siano tutti abbastanza simili nel loro modo di essere, nello stile di vita. Invece abbiamo visto delle cose particolarmente interessanti, ad esempio con i Kerax, all'epoca negli Old Tweezy, che si chiama Kerax Old Tweezy, all'epoca ci mettevano dentro le varie tinte di colore, adesso invece li hanno divisi, li hanno proprio separati a livello tassonomico, però ad esempio questi che sono Kerax Snowdeni, se non ricordo male, perché poi continuano a cambiare, quindi diciamo all'epoca, avevano ad esempio la capacità di fare delle parate di minaccia, ad esempio i maschi
Ah.
erano, cioè delle vere e proprie, non lo so, arriva il cibo e tu dici, non so, se osservavi il gambero della Louisiana era avventarsi sopra e magari mangiare dallo stesso pezzo, spaccandosi di chelate o cose simili. Questi qua invece c'era quasi una sorta di linguaggio rituale, come un, non so, arriva il piccoletto, va bene, arriva l'altro e facevano delle alzate strane con le chele, per cui poi era anche interessante da osservare. E il piccoletto si ritirava piuttosto che, cioè, in effetti noi avevamo una certa densità a un certo punto di questi gamberi nella stessa vasca, cosa che ad esempio con i Clarchi non avresti mai potuto fare,
Sì, ok.
e tutti interi, cioè nel
E poi
senso
comunque
che è tutto dire.
eh sì. Si potevano comunque osservare dei display che potevano quasi essere dei
Sì.
display di accoppiamento, comunque molte ritualizzazioni rispetto ai Clarchi abbiamo potuto osservare e questa cosa sinceramente a me ha
Dai,
anche un po' stupito, le cure parentali. Il metodo con cui le femmine gravide iniziavano a preparare comunque la tana, la
c'era,
ricerca di fogliame.
diciamo che capivi che la femmina, cioè, all'inizio non lo sapevi, perché comunque noi li allevavamo anche in vasche, tra virgolette, un po' rimediate, tipo le Samla, no, dell'Ikea, adesso non so se vale come marchetta, però
Sì,
in quel caso
certo.
c'è la, ok.
Penso che
Comunque,
l'IKEA
noi ad
sopravviva grazie a quello. Il Samla,
esempio...
sì.
Ok, non credo neanche io. Comunque, praticamente bastava un attimo capire come fosse stato ridisposto l'arredamento anche dall'alto e bene o male potevi intuire che ci fossero delle femmine con sotto le uova.
E
Era...
parlando ovviamente generalmente, un setup corretto per l'allevamento di questi gamberi, che poi parleremo ovviamente del perché. Adesso noi possiamo riferirci comunque ai Kerax e non più ovviamente al Procambarus. Ma come dovrebbe essere poi generalmente in linea, proprio delle linee guida di massima per un setup semplice, ecco. Allora, anche qui bisogna fare cioè non una piccola differenza, però sarebbe utile comunque osservare il bacino di provenienza, perché ad esempio quelli che potevano essere Kerax, Multuisi, anche gli Ayamaru,
Sì.
desideravano, o perlomeno abbiamo potuto notare che desideravano un fondale simile comunque al terriccio, quindi anche terre allofane, molto ricche comunque di fogliame, Ok. mentre io ho potuto osservare che invece, ad esempio, sui Kerax communis preferivano molto di più delle sabbie. Forse questo anche in base anche al tipo di colorazione che avevano loro, perché comunque gli aiutava probabilmente anche a mimetizzarsi
No,
un po' di più.
certo, assolutamente. Ecco, diciamo che quella del fondo ricco di sostanza organica è una cosa che abbiamo, diciamo, testato tante volte. Cioè, anche il fatto di dire l'importanza delle foglie, del fogliame. Di solito, se uno direbbe come devo allestire una vasca per i
Sì.
gamberi, e tu gli dici, guarda, un deserto lunare perché tanto non ti toccano, cioè, le piante non sopravvivono, il che è vero, salvo eccezioni, perché comunque sai, anche te sei un biologo, l'unica regola in biologia è l'eccezione, quella c'è sempre.
Verissimo.
E, ad esempio, quindi non so, vuoi fare una bella vasca con le piante, vuoi mettere i gamberi, ci sono i cambarellus, però sono l'eccezione, no? Quindi, se vuoi fare, se posso darti una linea guida su come abbiamo poi fatto un po' tutte le vasche in questo modo, ghiaia o sabbia, dipende come dice Matteo, poi uno si accorge di cosa potrebbe andare meglio. Rifugi grossolani anche, cioè loro non stanno a guardare chissà che cosa, abbiamo un mattone forato, abbiamo usato tubi in PVC, cioè di tutto di più.
Lastre
di Ardesia, sì, ce l'abbiamo ancora da parte in realtà. E poi appunto del fogliame, cioè abbiamo visto che alla fine era una parte interessante della loro dieta, ci si mangiava una quantità di foglie secche che era una cosa incredibile, e l'abbiamo utilizzato anche probabilmente per stemperare un po' l'aggressività a un certo punto, sì. Cioè noi abbiamo detto, siccome comunque non, chi li alleva se ne accorge in fretta, gambero sazio, gambero tranquillo, nel momento in cui inizia ad avere più fame ha, più diventa aggressivo, quindi il fatto comunque di dargli dentro qualcosa che anche se sta in acqua non marcisce, diciamo alterando così i valori o inquinando, e che loro all'occasione possano mangiare, è stata una buona idea alla fine delle finite. Quindi se dovessimo dare una, non so, tu,
una linea guida,
una linea guida potrebbe essere questa,
senza... Quindi le classiche foglie, quelle che utilizziamo in acquariofilia, vanno benissimo come
abbiamo
rifugio
usato
alimento
quelle,
per...
ma
le anche foglie di acquariofilia, meno male, si utilizza tanto catappo, però noi abbiamo un pochettino negli anni
Quercia,
testato
qualsiasi tipo di fogliame,
okay.
Abbiamo notato che adorano tantissimo le foglie di quercia, nocciolo, avevamo provato anche quelle foglie del gelso.
Ma sì, perché
che
poi
l'avevano gradite tantissimo.
Non so se ti ricordi, però c'è stato un periodo in cui, ad esempio, con le caridine c'era la caccia alle foglie essiccate della tal pianta che potesse piacere di più. Allora sì. Anche noi ci siamo messi e abbiamo detto, ma proviamo a essiccare la cosa e metterla dentro, e mangiavano di tutto. Cioè,
ricordo che con le caridine andava di moda l'ortica, andavano... Sì. Quindi, vabbè, interessante però.
Di tutto.
Abbiamo passato pomeriggio a raccogliere foglie per le
vasche.
E quindi in realtà voi considerate semplicemente una foglia che sia di origine sicura e basta.
Quindi poi... presa lontana da inquinamento.
Ed è una cosa abbastanza universale, perché poi se provi a usarla, non so, per altri gamberi che non siano esattamente i kerax di papo di cui abbiamo parlato un po' di più, cioè, vabbè, inutile dirlo, il clarchi le mangia, l'alleni le mangia e chi più ne ha più ne metta.
Quindi voi mi stavate raccontando che avete iniziato anche col clarchi, appunto. A un certo punto in Italia il panorama ovviamente è cambiato. Sappiamo che ora ovviamente non si può più detenere il clarchi. Sapete appunto raccontarci cosa è cambiato, perché e cosa si può fare adesso, quindi?
Allora, c'è stata una legge che era una direttiva europea che è stata recepita dallo Stato italiano nel 2016. Da lì in poi praticamente era vietato detenere, trasportare o scambiare e riprodurre determinati gamberi che hanno impatto ambientale particolarmente dannoso, quindi specie alloctone invasive che purtroppo riescono a vivere nel nostro habitat naturale, riprodursi e danneggiarlo. Il che è una legge che io ad esempio condivido, nonostante ci abbia danneggiati, perché comunque noi non facevamo niente di male, ci divertivamo ad allevarli, eravamo molto attenti a prevenire introduzioni di qualsiasi tipo in natura, quindi noi direttamente ci siamo sentiti, diciamo, tra virgolette, ci è dispiaciuto. Però, ad esempio, i clarchi che avevamo semplicemente non li abbiamo mai più fatti arrivare ad una temperatura tale da potersi riprodurre. Hanno finito la loro vita, bella, e tanti saluti. Perché comunque la fish room che era di Matteo era un ambiente non riscaldato, quindi anche d'estate non riuscivano a... E da lì la cosa è cambiata, nel senso che, non so se lo sai, noi abbiamo anche un gruppo su Facebook, Italian Crayfish Breeder, che per dirti com'è cambiata, all'epoca si chiamava Procambarus Italia. Quindi dall'oggi al domani ci siamo trovati un attimo, perché non ha colpito solo il Procambarus clarchi, ma anche il Procambarus virginalis, l'Orconectes limosus e il Pacifastacus leniusculus. Vado a memoria, però... Forse dovrebbero essere questi qui. E caspita, alla fine noi, quello che girava di più sul gruppo all'epoca, quando ancora non c'erano tante specie in commercio, erano il Procambarus virginalis, il Procambarus clarchi, si vedeva qualche alleni, ma era rarissimo, quindi cioè, mi togli i due principali, chiaro, restano i Cambarellus. Però l'abbiamo fatto adottare fin da subito anche sul gruppo. E purtroppo chi non l'ha fatto adottare spesso e volentieri è stato un po' il mercato, perché approfittando probabilmente della... non consapevolezza o nella mancanza proprio di capacità di riconoscere gli esemplari da parte, non so, penso delle forze dell'ordine o di chi dovrebbe controllare questa cosa, semplicemente si è passati da chiamare Procambarus Orange, quel, sul cartellino del negozio, a Kerax Orange e a vendere lo stesso animale, perché fondamentalmente chi lo sa distinguere? Pochi.
Certo.
E questo vale anche per il Procambarus Clarki, la selezione White. Siamo passati da Procambarus Clarki White a Kerax White, lo trovi spessissimo, e purtroppo sono ancora molto diffusi in commercio. Quindi di per sé, diciamo, la legge c'è, ma riesce ad agire poco poi sulla realtà dei fatti, diciamo.
Sì, io ho avuto modo di parlare di questa cosa con alcuni grossisti del settore e mi hanno detto che il problema è che a monte, da cui loro acquistano, avendo cambiato anche loro quelli che li vendono i nomi, perché sanno che commercializzano poi in Europa, tu compri a scatola chiusa e a volte ti arrivano e dici, caspita, se il grossista sa riconoscerli,
ma infatti io non gliene faccio una colpa.
Se no...
Certo. Io non gliene faccio una colpa perché comunque so che non è facile, cioè non è che, come dire, è un cane o una mucca, lo vedi che è una mucca, insomma, no? Una vacca,
certo.
Come ha detto. E, invece qua è un po' complicato, quindi non me la sento di puntare il dito contro una categoria in particolare, però purtroppo questa è la realtà dei fatti adesso. E inoltre questa cosa qui viene applicata per, dovrebbe essere applicata, diciamo, per... gli appassionati di acquariologia, però ad esempio non viene applicata per la categoria dei pescatori. Io sono un pescatore e ad esempio non è così nota che ci sia questa legge per cui tu non puoi tirare su valanghe di Procambarus Clarki, usarli come esca da vivi a 300 km di distanza e magari qualcuno scappa o ce li mettiamo apposta perché così il persicotrota diventa un po' più cicciottello, un po' più abbondante.
Certo.
Però adesso non divaghiamo.
E quali sono le armi che abbiamo per riuscire a distinguerli o comunque... Se vado in negozio a comprare e vedo dei gamberi e cerco di dire sto comprando un Clarki o sto comprando realmente un Kerax?
Allora, secondo me la cosa migliore è fotografarlo, adesso non è per fare ulteriori marchette, però è andare su gruppi specifici. Allora tu arrivi, sai che ci sono degli appassionati che te lo sanno distinguere, quindi di mettersi, di avere sangue freddo. Cioè io, anch'io sono quello che entra, vede la cosa che gli piace, non capisce più niente. Però secondo me questo risparmia tanti problemi poi, perché... comunque anche avere un animale che, come immagino anche a te piazza, cioè lo prendi, lo cresci, lo fai riprodurre, cioè anche il fatto di non poterlo far riprodurre, perché poi dopo inevitabilmente sarebbe un problema ancora più grande, insomma, ti togli comunque una parte di piacere di questa passione.
Sì, beh, ti ricordi, ti avevo contattato anch'io quando avevo fatto un acquisto molto impulsivo di un gambero e poi 3-2-1 era un Clarki.
Sì, ma ci siamo passati tutti.
Anche
cioè...
perché poi, soprattutto nelle fasi giovanili, il Clarki
esatto.
Cambia di giorno in giorno,
dire...
dalle colorazioni a...
Cos'è?
Poi anche i fattori di stress influenzano tantissimo magari la colorazione di questi animali, quindi anche un primo sguardo può trarre in inganno.
No, ho capito. E quindi in realtà in commercio però ci sono tantissime altre specie che si possono, al di là del caspita del CPO, come si chiama, dei Cambrellus, quindi, che sono dai, delle carine un po' troppo grandi, diciamoci la verità. Se uno vuole avere dei bei gamberi in acquario, quali sono le specie secondo voi che uno può, con cui può avvicinarsi, ecco?
Beh, qui bisogna anche vedere un attimino anche i gusti, perché il mercato, soprattutto quello tedesco, propone varietà infinite dalle colorazioni più disparate, che soprattutto sono colorazioni naturali rispetto ai Clarki, che spesso riescono ad essere modificate con vari incroci. La maggior parte delle specie, che siano Kerax o comunque specie asiatiche, che provengono comunque da laghi abbastanza caldi e tiepidi, hanno colorazioni dall'arancione al violaceo. I comuni, ad esempio, sembrano
photoshoppati, ma non lo sono.
Sì, sembrano photoshoppati.
Sì.
I monticola, invece, ad esempio, hanno colorazioni molto più simili a un gambero che può essere trovato in natura. Quindi quel marroncino mattone molto carino. Quindi Dipende anche uno cosa vuole, se vuole magari un animale che possa anche essere di impatto nella vasca, o semplicemente come capitava a noi, avevamo gioia e piacere a passare le serate a spiarli, magari con una piccola lucina.
Sì, perché poi molti sono notturni, no?
Molti,
Quindi... Ah,
soprattutto,
ok.
sono notturni.
Esatto, c'è da dire anche questa
Quindi
cosa.
passavamo le serate col caffè e una piccola lucina a spiare cosa facevano.
No,
Diciamo che di facile allevamento,
Noi il più colorato che abbiamo avuto comunque all'epoca si
Tipulcher.
chiamava Keraxirian Jaya, perché era il nome commerciale, adesso si chiama Kerax Pulcher, come il nome dice, è viola, blu, sembra un gambero marino se lo vedi, e invece è d'acqua dolce, quindi
Sì.
molto...
Belli, belli.
Quello
E ad esempio, se volessimo parlare appunto di questa specie, poi diventano abbastanza grandini, come diventano anche complicati da gestire o
Allora,
sono facili?
no, secondo me sono abbastanza facili, nel senso che a differenza del Clarky, che comunque vuole volumi importanti perché si fa pezzi e che comunque non possiamo più allevare, quindi era per fare il confronto, questi sono molto più permissivi verso i propri simili. Cioè, noi addirittura condividevano la tana, cosa
Wow,
che... Lì sì, ci è sembrata una cosa aliena, diciamo, al mondo che conoscevamo. Però le dimensioni, allora, quando uno, ecco, c'è questa cosa importante che ci hai chiesto, quando uno chiede che dimensioni raggiunge un gambero, spesso noi sulle schede andiamo e vediamo, lunghezza dell'animale 15 centimetri, sparo, no? Però 15 centimetri uno se lo immagina dalla punta delle chele alla punta del telson, quindi tutto l'animale. Invece non è così, quella lì è la dimensione dal rostro, che sarebbe, diciamo, la punta in mezzo agli occhi, in maniera un po' grossolana, al telson, quindi ci devi aggiungere le chele. Noi con i Pulcher siamo arrivati ad avere taglie sui 12 centimetri, 13, che
però, certo,
sembrano pochi, però se gli metti le chele... E non sono neanche i più grossi che puoi trovare, perché ad esempio è molto più commercializzato il Kerax quadricarinatus, che diventa molto più grande, nell'ordine dei, mi pare, 18-20 centimetri il rostro telson, quindi...
quindi comunque vogliono delle vasche tutto sommato importanti, in realtà.
Sì. Cioè, se uno pensa di allevarlo o alleva l'animale singolo, che comunque non sono animali che necessitano di grande compagnia dei propri simili, quindi uno dice, vabbè, voglio prendermi un gambero, per me un 50 litri ci può stare, ecco, su gamberi di media taglia.
Comunque abbiamo notato che vasche anche strette e lunghe sono ottimali.
Sì, cioè nel senso,
Ah, ok,
dipende poi dalla
interessante.
specie, secondo me uno dovrebbe conoscere bene la specie, come
Sì.
si comporta con i suoi simili e poi da lì decidere. Comunque, ecco, come regola base dovresti sempre pensare in maniera sovradimensionata. Non so, hai un acquario da 200 litri, non sai come si comportano i gamberi che vuoi prenderne, ti piacerebbe vederne dentro 5? Comincia con 3. Poi
Ok.
tanto magari si riproducono e decidi tu quanti tenerne. Però intanto
Ecco,
impari a conoscerli.
mi hai lanciato un bel là. Per quanto riguarda la riproduzione, poi, questi animali, immagino funzioni un po' come le caredine, quindi anche loro fanno parecchi piccoli, immagino, penso più della decina comunque, no?
Sì, no, sì, più di 10.
Avviene parecchia poi cannibalizzazione, oppure gli altri, sempre della vasca, tendono a mangiare i piccoli? Come funziona un po'?
Allora, con la nostra gestione delle vasche, quindi con molti rifugi, molto fogliame sul fondo, abbiamo notato che comunque la prole, quando diciamo, non era più accudita dalla mamma o anche tramite il suo accuditellino, ormai erano
Sì,
indipendenti,
erano esatto.
o si rifugiavano nel fogliame, ma nel fogliame stavano anche in gruppi anche di 4-5, e se c'era abbastanza cibo non c'era cannibalismo tra di
No,
loro.
anzi, tu ti ricordi l'esperienza con le Carmorilli? Che l'abbiamo
Sì.
rinforzata? Ecco, forse questa la potremmo raccontare per dare un'idea. Erano Kerax Holtwisi e Snowdeni, mi pare, quindi,
Sì. E
cioè, per come li hanno ridescritti adesso,
anche
ecco.
degli Orange Tipper, c'erano.
Esatto, cioè quello era il nome commerciale, diciamo. E non so come ci fosse venuta in realtà questa idea, però Matteo aveva in realtà aveva le Carmorilli che stavano andando male, molto male. E ci eravamo accorti che delle neocaridine in compagnia di questi Kerax andavano bene, e che anche alcuni allevatori tedeschi tenevano spesso gamberi di grosse dimensioni con caridine e neocaridine. Al che noi per provare abbiamo detto, ascolta, tiriamo su... Erano tanti, 15-20 di questi Kerax piccolini, e proviamo a metterli in vasca con le Carmorilli, chiaramente aumentando i rifugi, aumentando tutto. E ti dico che nel giro di qualche mese, perché comunque il Kerax è molto più lento a crescere, sì. questo tipo di Kerax che non un Clarky in un paio di mesi ti è adulto nelle giuste condizioni, questi qua comunque hanno raggiunto i 4-5 centimetri e nella vasca comunque ce n'erano ancora una decina, abbiamo tirato fuori Kerax dalla, cioè c'erano gamberi comunque belli formati un po' ovunque. Questo per darti un'idea della loro aggressività, che comunque non è così marcata secondo quello che abbiamo visto noi, poi ognuno può avere le sue esperienze.
Quindi in realtà non predano neanche caridine, cioè in realtà la convivenza sarebbe fattibile senza troppe difficoltà?
Per la nostra esperienza sì.
Sì, diciamo che non sappiamo cosa sia successo, perché poi chiaramente i mezzi per poter verificare le ipotesi non li abbiamo, non posso mettermi a studiare la flora batterica come cambia e in base a quello, cioè chiaramente no. Però abbiamo visto anche un boom di carborili e non si è capito il perché.
C'è anche da dire che purtroppo la Clarky ha fatto una brutta nomea sui gamberi.
Esatto.
Perché in realtà i Kerax hanno comunque un comportamento molto differente, sono molto meno aggressivi, sono anche molto più lenti nella crescita e anche i periodi sessuali sono molto differenti. Se ti ricordi, il periodo riproduttivo la maturità sessuale si raggiunge molto più avanti rispetto a un Clarky.
Sì, cioè ci vuole più tempo.
Ci vuole più tempo. E difatti uno dei nostri, che ormai ci eravamo affezionati, era il nostro anzianotto, è arrivato a vivere da noi, nelle nostre
da
vasche.
Dall'inizio alla fine, è stato uno dei primi che abbiamo preso quando poi abbiamo...
Quasi 8 anni.
Sì.
Caspita, sono tantissimi, se ci pensiamo.
Ed era già comunque
Ma ci sono delle specie che
quando abbiamo preso noi.
Possono andare così.
Probabilmente arriva anche 8-9 anni.
Beh, per me, più o meno con noi sarà stato 5-6 anni tutti. Adesso non mi ricordo, sì, perché poi non stai lì a calcolarli.
Chiaro, 7 anni è stato con noi.
7 anni, allora fai te.
E ti volevo chiedere, parlando di convivenze sempre, è possibile la convivenza invece con delle specie di pesci? Magari che stiano più sulla superficie, sulla colonna d'acqua alta?
Allora, su questo l'ho testata forse un po' più io, perché comunque noi avevamo questa fish room che era dedicata solo ai gamberi, poi io per altre mie vasche che facevo a casa ho provato ad abbinare Clarky a pesci e Procambarus alleni a pesci. Dal mio punto di vista la convivenza è possibile, però dobbiamo fare una premessa. Per convivenza intendiamo che metto dentro 10 pesci e tra un mese c'ho 10 pesci, o che... magari qualcuno potrebbe casualmente in un attimo di spossatezza fare una brutta fine, perché è un po' come dire, posso mettere l'ancistrus coi guppi? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. A volte l'ancistrus, mentre i guppi sono sulla pastiglia, si ciuccia un guppi, e allora cosa facciamo? Può convivere o no? Allora, in poche parole, se tu metti dentro dei pesci di superficie piccoli e agili, secondo me la convivenza la puoi fare, però la vasca comunque va centrata sul gambero. Cioè, io avevo l'alleni, per dire, che si mangiava la zucchina, perché poi gli davano anche quelle, e da un lato l'alleni se la mangiava, dall'altro tutti gli handler ibridi, diciamo, l'handler patocco, che mangiavano dall'altra parte la zucchina. E io devo dirti che lì, anzi, cioè, grandi mortalità, non è che ne abbia registrate grandi omicidi, ecco. Anche perché non te ne accorgi, comunque si riproducono talmente in fretta che non sai mai, sì, chi manca l'appello.
Esatto, anche se ne manca uno o due.
Quindi l'idea è quella, cioè è un po' capire cosa si intende, perché comunque una piccola percentuale di mortalità secondo me c'è in tutte le convivenze, che tu, certo, cioè può essere anche una piccolezza, può essere una scaramuccia, morde il pesce, si infetta la ferita, cioè tante cose, tante variabili, però secondo me potresti.
Perché ti dico, la mia esperienza è stata con i Cambarellus, nella vasca di ripulsione ne avevo troppi, li ho spostati momentaneamente, i più grossi, con dei guppi Black Moscow, quindi anche comunque con una caudale molto grande,
quello è un problema.
E c'era il gambero che faceva tipo taxi appeso a...
Sì, no, guppi. Infatti io l'unica roba che sconsiglio veramente sono pesci di fondo con i gamberi e pesci con le pinne lunghe. Io mi sono trovato bene anche per i valori dell'acqua sui pecili di tipo i plati, tipo gli handler, quindi roba un po' da battaglia. Comunque secondo me il consiglio migliore, come per tutti gli animali che noi ospitiamo nelle vasche, è il monospecifico, lì non sbagli. Cioè, sicuramente...
Anche perché può essere sia rischioso per pesci, ma anche rischioso anche per il gambero.
È vero.
Perché nelle fasi, piccoli... o comunque nelle fasi di muta in cui magari... il gambero è più sensibile.
È vero. Io ho perso dei gamberi con dei pesci che non avrei mai pensato. Comunque, sai, sono quelle esperienze che come dicevamo, fai.
Chiaro, chiaro. E per quanto riguarda appunto i valori dell'acqua per i gamberi, voi avete riscontrato, avete detto prima che sono comunque molto resistenti, molto comunque permissivi, sembrerebbe da questo punto di vista, ma ci sono delle specie che vogliono delle esigenze particolari?
Se ci sono, non le abbiamo conosciute.
Ok.
Allora, sui peanuts, l'acqua la
No.
preparava lui, quindi
Sì, comunque
lasciamo.
io sono sempre partito da acqua di osmosi più aggiunta di sale fino a raggiungere quello che erano i parametri che trovavamo indagando su i luoghi di appartenenza di questi animali. Abbiamo notato però magari anche nei periodi più caldi in cui magari c'era tanta evaporazione, quindi l'aumento magari di durezza poteva accadere se uno non era molto accorto magari nella regolare con acqua di osmosi, non abbiamo avuto grossi problemi.
No, ma poi utilizzavamo delle ghiaie comunque in cui c'erano dentro dei materiali calcarei, utilizzavamo anche, come dicevi tu prima, delle ghiaie allofane esauste, comunque c'erano tutte cose che potevano alterare i valori, le foglie stesse, voglio dire.
Sì.
Eppure, non, almeno io morie non ne abbiamo mai avute in
Certo,
sostanza.
una cosa importante era la temperatura dell'acqua.
Sì, però tu ti ricordi quella volta abbiamo beccato il riscaldatore rotto? C'è
Sì,
stata una volta che, senza volerlo, abbiamo testato anche la
però
temperatura. Beh,
naturalmente il loro metabolismo
bloccato.
era
Sì, no,
bloccato, era
erano a
bloccato.
terra, però comunque c'erano 15 gradi in acqua per un animale che viene da Papua ed era ancora lì. Quindi, cioè, non voglio
Aspetta,
dire.
ah
Però, ecco,
sì.
te la dice. Sono animali rustici. Io mi sento, almeno
Sì.
su questo, possiamo stare tranquilli nel loro allevamento.
Diciamo che ho avuto molti, ma molti più problemi quello sulla Oasi.
Esatto, cioè, sono
Beh,
volesse
sì.
avere più problemi.
E loro cos'è che volevano? Tipo minimo 27, se no, ciao ciao. Sì, minimo 27, poi un'acqua preparata con sali. Cioè, mi ricordo che dovevo preparare i sali tipo 5 giorni prima perché doveva avere una conducibilità bassissima, ma delle durezze altissime. Praticamente preparavo la tannica dell'acqua con all'interno un riscaldatore e una pompa di ricircolo per cercare di far sciogliere i sali, e questi sali si scioglievano dopo 5-6 giorni.
Sì, era un
E poi comunque il
po'.
minimo cambiamento dell'acqua sulla Oasi lo risentivano tantissimo. Cioè.
Troppo delicati come animali.
Sì. Ora no, ad esempio sulle Dennerly probabilmente tante riproduzioni in cattività le hanno anche un po' adattate maggiormente. Però i primi arrivi in Italia, dalle Spungicola alle Red Stripe, alle White Orchid, erano praticamente animali selvatici e il minimo cambiamento portavano a una moria generale. È anche un po' per quel motivo lì che quel mondo di gamberi, diciamo, selvatici li abbiamo un pelino abbandonato.
Certo. Io ti dico, quello che ho potuto notare comunque è che il mercato è migliorato in realtà da questo punto di vista, cioè
Tu dici
da
da quando c'è stata questa legge, dici,
sì, in
degli
realtà
insetti?
secondo me un pochino sì.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io lì per lì, infatti, ti stavo dicendo, il gruppo, boh, ci siamo guardati a dire che cosa lo teniamo a fare per dire alla gente,
Chiaro.
no, quel gambero non puoi, quel gambero non puoi, però l'alternativa non c'era al momento sul mercato. Invece nel giro di qualche anno devo ricredermi perché hanno iniziato a girare delle specie che prima erano solo in Germania.
E
Quindi.
soprattutto la cosa che a me è piaciuta è che sono state recepite anche bene nel mercato nostro. Ovviamente stiamo parlando di una nicchia della nicchia, per carità, però si riescono a trovare senza grosse difficoltà anche specie che fino a 5-6 anni fa, ragazzi, dai, erano da super nerd invasati, che bisognava fare l'ordine da
Noi.
Garnelio e poi forse
Noi.
arrivava. Esatto, no? Invece adesso, caspita, anche tipo gli alleni sono, non diciamo comunissimi, però si trovano senza grosse difficoltà e sono gamberoni simpatici, ecco, mettiamola così.
Sì.
Noi all'epoca abbiamo ipotizzato tante volte di partire in macchina, andare in Germania, oppure quell'amico che andava in Germania a chiedergli se.
C'è da dire che i tedeschi quando gli prende una moda sono bravi, insomma, la
Sì.
portano avanti, si
Sì.
dedicano. Io non penso neanche sia una moda, perché in fin dei conti magari anche per loro è qualcosa di nicchia, però c'è una dedizione secondo me diversa. Faccio anche un mea culpa, non è
Certo.
solo, cioè, proprio così.
La cosa che io ho notato poi è che comunque c'è sempre l'interesse, almeno da parte di quell'angolo europeo, mettiamola così, di ricercare anche le novità e portarle sul mercato. Noi viviamo sempre un po' con lo specchio, no? Di quello che fanno loro e poi qualche anno dopo arriva anche a noi. E invece, a parte come citavate voi, Chris, che penso sia il massimo esponente nel settore gamberi, gamberetti, e di andare proprio a ricercare anche in natura animali nuovi per poi portarli, diffonderli, studiarli in modo ovviamente consapevole, senza fare stragi o danni comunque ambientali.
Certo.
Penso che sia fondamentale per avvicinare anche nuovi hobbisti o comunque incuriosirli quantomeno. È un hobby, secondo me, che ha quello che abbiamo noi in comune, che ha un valore educativo altissimo in realtà, proprio in temi ambientali, etologici, biologici. Cioè, io penso
Certamente.
che anche a livello di sensibilità umana, no? Quanto puoi diventare molto più sensibile osservando e avendo gli animali che dipendono da te. Quindi penso
Assolutamente
che
sì. Anche
cioè, abbiamo tanto da prendere in realtà, secondo me è fighissimo come roba.
perché comunque ti apre la mente su tanti concetti che magari ti hanno insegnato fin da bambino. Adesso, proprio nello specifico del gambero, secondo me uno dei problemi per cui questo genere di allevamento in acquario non decolla in Italia come decollato in Germania è che forse noi siamo più vincolati al concetto gambero padella. Non esiste
Vero.
gambero acquario. Tant'è che, ad esempio, ma non lo dico perché è una mia idea. Diciamo che se vuoi vederlo, puoi andare benissimo sui gruppi di acquariologia generali, quindi non specifici, in Germania, mettono su un gambero, magari chiedono informazioni su come lo si alleva. In Italia, immancabilmente, ti vengono a dire, ma gli spaghetti quando li fai? Ma ce lo metti il collo? Che per carità, a me fa ridere, perché sono uno che gli piace scherzare. Però capisci che c'è proprio un inquadramento della cosa che è diversa. Tu pensa all'appassionato, magari in Germania tu dici le nuove specie, ma le nuove specie per averle comunque devi pensare che un gambero lo vai a pagare anche qualcosa in più. E la frase proprio cardine che sentirei sempre è: ma come, vai speso 30 euro per un gambero, li vendono a 10 euro al chilo, lo prendi dal fosso e tutto si riduce a questo, perché non si coglie, diciamo, come dicevi tu, la sensibilità anche che ci vuole per
Manca proprio
osservare.
educazione ambientale un pochino, no? Cioè io ho sempre visto l'hobby come un modo per aiutare chi non è come me ad avvicinarsi a un'educazione ambientale, perché ti spiego determinate cose, cioè non mi chiami alghe, ma me le chiami piante, cosa perché se una pianta è sott'acqua automaticamente è un'alga, non si sa
Ah,
perché.
sì, un ever sempre visto.
E penso che ad esempio nelle scuole, eccetera, potrebbe essere un mezzo potentissimo per appassionare e per educare soprattutto. Ad esempio proprio con i gamberi, no? Immagina quanto sarebbe importante avere nelle scuole tenere dei clarchi in un acquario e far capire perché quell'animale è dannoso.
Potenziale di staccaratura,
Hai
certo,
capito? E quindi i
assolutamente.
bambini o i ragazzi, quello che è, possono vedere, dici, caspita però, si sono mangiati tra di loro, è tanto aggressivo, non posso tenere questo e quello. E quindi tu dici, vedete bambini, pensate a quello che può fare nei nostri fossi. Ecco, quello
Certo.
sarebbe assurda come potenziale comunicativo anche, chissà perché, chissà.
Ma in effetti è stato molto. Mi ricollego a questo tuo discorso perché il nostro percorso personale
È andato più o meno
è
così.
andato in quella
È andato
direzione,
così.
nel senso che attraverso l'acquariologia siamo diventati molto più responsabili e questa responsabilità ci ha portato anche a indagare al di fuori delle nostre vasche. Quindi abbiamo iniziato a porci le problematiche che nascono dall'introduzione di gamberi come i clarchi, altri animali che purtroppo sono arrivati sul territorio italiano, i danni che hanno creato. E abbiamo anche in qualche modo divulgato le
Esatto, cioè,
problematiche.
secondo me era importante anche quello, più un
Sì,
gruppo. Mi ricordo che ne parlavamo spesso.
abbiamo fatto una
E
fiera, se ti ricordi, ad
è
Arezzo.
vero, è vero. Noi all'epoca, perché parallelamente al gruppo di chi allevava gamberi in acquario, c'era anche un altro gruppo di appassionati amatoriali proprio alla natura, quindi proprio non c'entrava niente con l'allevamento dei gamberi, dove si faceva un po' caccia fotografica al gambero, no? Si cercava di imparare a riconoscere la specie, come identificarla.
O comunque anche altre specie di decapodi italiani,
Sì, il granchio
come
di fiume, insomma, chi. E allora con questo gruppo di Facebook siamo riusciti ad avere un tavolo alla Fiera di Arezzo, non mi ricordo se fosse l'Esotica, sono passati tanti anni, e lì con delle basche facevamo vedere, guarda questo è l'Orconectes limosus, questo è il Porcambarus clarki, parlavamo con la gente e ho imparato anche tanto io perché comunque devi interfacciarti con le persone e non tutte hanno le conoscenze che hai te, non tutte hanno la
Certo.
sensibilità che puoi avere. Io mi ricordo che, ad esempio, una delle domande che mi ha spiazzato di più è stata: vabbè, ma se scompare il gandolo italiano, c'è questo. Capito? Cioè, non è un
Sì.
problema.
Perché io mi sono sentito dire è l'evoluzione, capito?
Questo non incominciamo perché veramente mi cogli sul vivo.
Mi piacerebbe allora a questo punto chiedervi, visto che siete anche appassionati appunto di salvaguardia o comunque di monitoraggio di specie non strane, come sono messi i nostri fiumi nelle vostre zone, comunque della vostra esperienza, per quanto riguarda proprio appunto i decapodi, cioè com'è, come sono le popolazioni?
Allora, inquadriamo la zona. Noi siamo nella zona del lago di Garda, sponda bresciana, ok? Quindi c'hai il Parco Alto Garda, la Valsabbia dietro e il lago. Io ti dico che nel raggio di 2 km, se prendi la macchina, ma neanche 500 metri in un punto che conosco, trovi 3 specie di gambero. Il nostrano, Austropotamobius pallipes, Orconectes limosus, che adesso l'hanno rinominato Faxonius limosus, e il Procambarus clarki, in 500 metri. Perché c'è un ruscello che va a lago, che però fortunatamente è separato, tu nel lago trovi i due americani e nel ruscello trovi il nostrano.
E
E
non risalgono loro, giusto? Non
per fortuna al
solitamente.
momento noi non l'abbiamo vista questa cosa, perché come ben sai, dove arrivano poi gli altri scompaiono.
Sì.
Noi abbiamo avuto purtroppo una brutta sorpresa l'anno scorso in un torrente qua che a noi piace tanto andare a vedere perché veramente ci trovi gli scazzoni, ci trovi di tutto, è bellissimo. E c'è più niente. Tu quando andavi la notte, noi mi ricordo camminavamo piano, strisciando un po' i piedi nella speranza di non schiacciare gamberi perché era ricoperto di gamberi il torrente, letteralmente. E da un anno con l'altro non abbiamo più trovato nulla. La causa
Non abbiamo
lì.
ben capito se inquinamento, allora
Allora,
qualche tipo di
le abbiamo
sversamento.
ipotizzate tutte, ma
Sì.
non ne siamo venuti a capo con una sicurezza tale da poter dire è stato quello.
Diciamo che le due ipotesi che abbiamo fatto è qualche tipo di sversamento,
O qualche patogeno.
qualche patogeno portato da ripopolamento
Abbiamo
con.
notato questa cosa, c'è stato un ripopolamento di trote da un anno con l'altro, non c'è stato più, ma erano trote piccole, quindi non potevi farmi sparire gamberi che erano grossi come loro, se non di più.
Certo. Ma perché il gambero, quindi quello nostrano, è molto sensibile a queste variazioni chimico-fisiche dell'acqua, quindi.
Allora, beh, non lo so, tu cosa ne pensi? Perché.
Allora, da nostra esperienza, o perlomeno si è sempre raccontato che il gambero italiano ama acque molto fredde, ben ossigenate. Ecco. Su questo, per nostra esperienza, abbiamo notato che sì, vero in parte, nel senso che abbiamo trovato dell'Austropotamobius anche
Allora,
in acqua con temperature
abbiamo
sopra i
misurato 26 gradi,
24-26 gradi.
che sono
Ah,
tanti.
beh,
Però
sì.
chiaramente era quel ruscello che ti ho detto prima, dove in 500 metri trovi, quindi capisci che è basso, molto basso di altitudine, ok? C'era una siccità tremenda, l'acqua non arrivava. E questi qua erano letteralmente in pozze di 26 gradi, ma non c'era cioè, un alto tasso di mortalità, perché poi i gamberi li vedi quando muoiono, fondamentalmente si mangiano tra di loro, almeno l'esoscheletro lo trovi, no? Il gambero fatto a pezzi. Sicuramente non stavano bene, cioè noi ti dico, mettiamoli allora. Però ci siamo stupiti del fatto che questi fossero ancora lì, così.
In salute,
Esatto,
erano
tutto
in
sommato in
salute.
salute. Poi per dirti, per noi è un animale sacro, io non, anche con lui parlandone di tanti gamberi d'acqua fredda che ci piacerebbe allevare, questo ce l'abbiamo qui, però non ci è mai venuto da dire, ovviamente illegale, però insomma te lo dico tranquillamente, non ci è mai venuto da dire, ma perché non ci prendiamo un gambero strano? Perché questi sono notte, voglio dire, è così bello andarlo a vedere lì che sta
Sì.
bene.
Anche perché puoi osservare dei comportamenti che in acquario sarebbero magari un po' più forzati. C'è un conto andare in Papua Nuova Guinea per guardarli, però dici, vabbè, ok. Mentre il nostrano, se possiamo evitare, perché no? E andiamo a guardare la natura, basta sapere dov'è.
Da esperienza, diciamo, su quello che sono le valli, dietro comunque la zona bresciana del lago di Garda, ho notato che una cosa che ha minacciato tanto il gambero è comunque l'inquinamento da metalli, da
Da
metalli,
tutto.
da qualsiasi cosa, ma soprattutto da metalli. Le mie valli negli anni 70 in poi, sono stato il regno di fabbriche che utilizzavano prodotti chimici per decappare i metalli, per fare lavorazioni e sono state sversate nei fiumi. E in quei fiumi in cui molte fabbriche sversavano, sono completamente scomparsi. Di questo ne sono quasi sicuro perché comunque poi ti informi, domandi i vecchi dove andavano
C'è sempre
comunque.
stato un certo bracconaggio di sto
Poi
gambero
c'è
in
anche stato
zona,
un
comunque, quindi la
bracconaggio.
gente notoriamente a livello di bar di paese ti sa dire dove andare a trovarli. Noi tante volte li abbiamo trovati perché bastava entrare in un bar, bere qualcosina e chiacchierare con i locali che ti dicevano: oh, ma ciao, è pieno. E poi ciclicamente o era veramente pieno o in qualche modo erano completamente scomparsi.
Sì.
Quello che dice, cioè, se vuoi vedere la zona, comunque quella della Valsabbia, e trovi un'infinità di annunci sull'inquinamento del fiume Chiese, che è poi il punto di raccolta del bacino idrografico di cui ti sta parlando Matteo, per dire guarda che non c'è nessuno più in tanti
Certo.
posti. Notizie che trovate tranquillamente online.
Però
Per darti
anche
un
le trote in teoria
esempio,
dovrebbero predarne in gran quantità quando sono adulte,
le trote?
no? Sì.
Sì, no, ma loro sicuramente prederanno e faranno, però ti dico, una cosa che abbiamo notato è che se tu cerchi tanti gamberi, non è detto che devi cercare l'acqua. Mi spiego meglio. Noi ne abbiamo trovate delle belle popolazioni in punti dove letteralmente l'acqua spariva nella ghiaia e dopo un po' riemergeva. Magari in materiali calcarei un po' belli porosi, ad esempio uno che mi viene in mente, ma proprio che l'acqua magari a volte non c'era neanche.
E loro vivono
Quindi,
semplicemente dell'umidità,
sì.
praticamente.
Cioè, loro
Wow.
magari riescono a estivare, no, nella fanghiglia o a trovare nelle loro tane laterali, come peraltro fanno tanti gamberi, perché pensa al Clarchi, loro tante volte ci sono dei fossi che restano, penso anche soltanto quelli che conosco in Veneto, asciutti per mesi, 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 appena torna l'acqua è pieno di gamberi. Che non è detto che arrivino con l'acqua, capito? Escono dalle tane e via.
Animali dopo una capacità di invasione e di colonizzazione che fa spavento, fa veramente
Purtroppo
spavento.
vanno di pari passo con quelle che devono essere le caratteristiche del mercato del pesce, perché altrimenti non avremo questo problema. Cioè, si riproduce in fretta, cresce in fretta, non si ammala mai, non
Sì.
fa una piega. Cioè, sotto tutti i punti di vista è come Hulk rispetto a noi, dai, cioè, non c'è partita.
Sì, la soluzione sarebbe veramente di iniziare a introdurlo. Nel consumo quotidiano, e magari piano piano, sai, certe popolazioni possono.
Sai che comunque sono bioaccumulatori. E loro vivono per lo più in acque che sono una catastrofe. Un po' il cane che si morde la
Sì.
coda, no? L'uomo diffonde animali, l'uomo inquina ambienti, l'uomo non può più mangiare animali. Non so
Chiaro,
come dire,
chiaro.
poi,
Sì,
pur sempre
sì, 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 sì.
colpa nostra, ecco, io non c'è molto da dire.
Ragazzi,
Purtroppo.
sì, la situazione è un po'. Ma. E ne approfitto, visto che avete allevato anche cardine, a questo punto, se avete voglia di fare anche un po' una chiacchierata sulle cardine, se vi va,
Ti
perché.
lascio tutto lui perché io, guarda, salvo le più rustiche, non ti so aiutare.
E così, come è nata appunto la passione anche qua delle cardine, del cercare quindi un animale che invece è molto più selezionato, almeno solitamente, rispetto al gambero?
Ma ormai parliamo di 15 anni fa. A parte il fatto che ho sempre avuto una fortissima attrazione per i gamberi, non lo so, anche a livello ancestrale il gambero è sempre stato un animale, in alcune popolazioni è considerato un animale sacro. Come può essere anche il serpente, come può essere il riccio. Beh, ad esempio in provincia di Brescia, ad esempio abbiamo lo stem familiare della famiglia Gambara. Che è un
Sì, è
gambero.
vero, c'è cioè un comune con lo stemma del comune che è il gambero,
Che è
vedi?
gambero. Perché comunque il gambero è quell'animale, probabilmente per le popolazioni antiche, che rinasceva, perché d'inverno si interrava
Ah, è vero,
e
è
con la stagione
vero.
no, quindi
Collegamento un po' col sottosuolo, no?
Quindi era
Certo.
considerato come in altre popolazioni la fenice che risorge, anche il gambero risorge. E niente, ormai 14-15 anni fa vidi le prime Amano Shrimp nei negozi e lì iniziai col primo acquarietto e quindi c'è stata tutta la trafila dalle teropode, poi per arrivare alle
Sì, che l'hanno
cantonensis,
rinominato un po' tutte, no?
sì, poi
Sì. Le teropoda
naturalmente.
adesso non lo sanno, magari alcuni che hanno iniziato dopo, le Davidi.
Sì.
Cioè, nel senso, all'epoca
È
mi sembra tutti
vero,
su si chiamava così,
è vero, è vero. Sì.
o comunque specie che ora come ora non trovi più in commercio. Le Bumblebee. Quasi più nessuno si ricorda delle Hammel e delle Bumblebee.
Tra l'altro tu le hai avute,
Io sì.
no? Cioè...
Le Babauti sono praticamente introvabili.
No, ma adesso c'è qualcosa che si sta muovendo, visto su, però anche lì come fai? Vedi magari che c'è la vendita sul negozio online, ma poi dopo dal vivo appassionati che conosca io che adesso abbiano le Baba Ulti di qualche tipo, francamente non me ne vengono in
No,
mente.
è vero, ormai si va soltanto o sulle varie cantonensi se vogliamo fare un po' più fighi o sulle varie Davidi, perché uno ha il gamberetto semplice che non vuole grosse pretese, che ne è pulito l'acquario anche qua.
Possiamo
Sì, vengono chiamati i
parlarne,
mangiatori di alghe, che poi non è nulla. esatto, sì, appunto, vabbè, le fantasie, però, sai. Niente, secondo me comunque ragazzi, a me ha fatto molto piacere parlare con voi di questa cosa perché i gamberi sono parte del nostro hobby che andrebbe un po' riscoperto e soprattutto hanno un'importanza, come abbiamo visto, ecologica enorme. Cioè, ovviamente io sono più un pesciaro, ok, o metti della concrete, però riconosco che il gambero ha la sua importanza, sia appunto come nicchia ecologica come potenziale, poi ovviamente ambientale, tutto quello che abbiamo nominato, ma anche proprio di soddisfazione di allevamento. È un animale che ti permette di vedere visivamente proprio anche lo sviluppo, no? Pensiamo quando l'uovo viene trattenuto dalla femmina, che tu vedi la comparsa degli occhietti, e fino a quando poi si sviluppa il microgamberetto, le prime volte sono delle soddisfazioni non da poco, ecco.
Però se ti posso dare uno spiraglio di luce, io adesso vedo che ci sono molti più appassionati che non 4 anni fa, senza andare proprio
Ah.
all'origine della cosa. Io vedo che ci sono, cioè, comunque se tu vai anche un po' alle fiere del settore, direi che il gambero non manca mai, che sia l'Alleni, che sia il Cambarellus. Una volta forse li dovevi cercare di più, o ti trovavi il solito Clarky, ecco, mettiamola così. Io ad esempio adesso conosco molti più allevatori che attualmente ne hanno disponibilità e che quindi riescono a cedere esemplari. Una volta se cercavi qualcosa di diverso non lo trovavi, che non fosse tirato fu dal fosso
Sì,
letteralmente.
sì, 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 sì. Beh, in realtà allora, buono, caspita, speriamo che sempre di più
Non ti
questo
sto
hobby
dicendo
venga.
che, esatto, non ti sto dicendo che va bene, che sì, no, si attieni. Sto dicendo che però quantomeno questa cosa ha iniziato ad esistere.
speriamo, ragazzi, perché sarebbe sempre di più bello, a parte vedere voi ritornare ad avere una bellissima fish room di gamberi,
Ma alla
ma.
fine, no, è finita perché non riuscivamo più a trovarci. Io sono andato via a studiare, quindi è un po' cose che si mandano avanti con l'amicizia,
Anche perché
ecco.
poi eravamo arrivati ad avere 20.
Diciamo che tutte le caridine sono state spodestate dai gamberi
Sì,
piano piano,
ah,
quindi.
vai, eravamo arrivati ad avere più di una ventina di vasche.
Inizia a essere
Avevamo
anche
iniziato a
impegnativo da
riempire di vasche
gestire.
un'altra stanza, sì.
Sì, iniziava a diventare anche impegnativo gestire
Esatto,
tutto.
no, ma poi sai, se ti trovi con l'amico è un conto solo di fare magari da solo, cioè nelle settimane riusciamo a trovarci, diventa anche un po' così.
Sì. Demotivante anche, ovviamente. Sì, perché appunto quello che ci tengo sempre a dire è che comunque questo hobby qua per me è importantissimo perché, oltre a tutti i discorsi educativi, eccetera, la cosa fondamentale è quello che lega le persone, cioè la scusa per trovarsi e parlare di qualcosa che ci piace,
Esatto.
divertirci e nello scoprire un po', no? Mi immagino sempre di essere un po' nel 1800. E scoprire qualcosa di già scoperto, però sai, farlo insieme a un amico,
Certo.
pensa a quante gioie puoi condividere, no?
Ma infatti se ne continua a scoprire, nel senso che comunque da quello che ti abbiamo detto noi potresti aggiungere anche altre cose che alcuni allevatori con cui ho chiacchierato recentemente mi hanno detto, che ad esempio ho avuto recentemente dei Cambarellus, no? E ho chiesto consigli a questo allevatore che me li ha dati e mi ha detto guarda che puoi dar loro da mangiare dei fagioli. Io lì per lì ho detto aspetta un attimo, in che senso? Però effettivamente tanti allevatori, perché poi adesso grazie un po' ai social puoi anche andare a chiacchierare con quelli, non so, in Thailandia e lo vedi come fanno. E ad esempio ho scoperto questa cosa qui dei fagioli che vanno matti letteralmente. Effettivamente ci sta perché appena prende un po' d'acqua il fagiolo c'è l'amido e comunque non è così lontano da pensare che un gambero possa apprezzare dell'amido, si mangia la
No,
radice o
chiaro.
qualcosa, è comunque un tessuto di riserva vegetale, perché no? Sì, diciamo tessuto, vabbè. E quindi boh, se ne scoprono sempre di nuove comunque, anche come dici te, quando ci si trova tra appassionati è sempre bello, è divertente,
Sì.
anche, puoi anche non andare d'accordo su qualcosa, però comunque ti lascerà quella pulce nell'orecchio che dici o la devo provare a dire come dice lui o devo capire cosa, di cosa stiamo
Sì, la
parlando.
provo anche solo per dirgli che aveva torto, magari, no?
È successo e succederà,
E
certo.
poi comunque erano sempre motivo di spunto per imparare qualche cosa sempre di più, perché
Ma ciao,
quella volta
figurati.
che trovavi dell'idra magari sui legnetti andavi a informarti meglio, andavi a studiare, andavi a guardare e inizi ad apprezzare anche cose che la gente comune non apprezza. Quanto
Esatto.
per noi erano
Però
affascinanti le idra sui
sì, è
vetri?
vero, all'inizio erano lì, guardavate, insomma.
A dargli le daffne da mangiare.
Sì, avevo
Ah,
quelle
sì.
fantastiche.
Però sì, è importante. Io non saprei cos'altro dire se non consigliare appunto di provare, perché in fin dei conti, cioè, voglio dire, tutti siamo arrivati a quel punto dove ad una certa ci stufavamo della vasca attuale, dicevamo cosa metto adesso, che cosa potrei
Vero.
ospitare. E secondo me, magari grazie a questa intervista, qualcuno può avere anche a sua volta la pulce nell'orecchio, perché no?
Esatto. Noi dobbiamo essere degli avidi tentatori.
Infatti, secondo me una delle cose più belle dei social è proprio questo sbatterti in faccia alle cose, non so come dire, cioè che arriva lì, che bello, che animale è, non l'ho mai visto, non pensavo neanche esistesse, no? Un po'
Sì.
come, non so se ti è mai capitato, magari è un esubero di certi pesci, di certi animali, metti l'annuncio sui siti dove si possono mettere gli annunci di vendita degli animali e ti contatta qualcuno, ed è ovvio che non ne sa niente di quell'animale perché ti chiede delle cose, ciao, posso metterlo con i canarini? No, è un pesce, però. Ma che poi, cioè,
Certo.
capito cosa intendo, no? Ti fanno delle promesse. E capisci che quindi non lo sapeva, però lui adesso ha la pulce nell'orecchio.
Infatti, la cosa bella, infatti, si ricollega a quello, no? Di come il fare gruppo può anche aiutare sia a scoprire cose nuove, sia a forzare un po', passami il termine, lo scoprire cose nuove, proprio dai dettagli della curiosità. È un hobby che dà tantissimo spazio alla curiosità. Da come abbiamo visto, invertebrati, vertebrati, piante anche volendo, microrganismi, cioè volendo ce n'è per tutti i gusti. Se poi dopo parliamo di chimica, fisica, cioè non ne finiamo proprio più. Volendo
No,
è anche troppo vasto,
chiaramente,
volendo come
chiaramente.
mondo. E niente, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e la vostra disponibilità. Siete stati veramente super interessanti e mi avete messo anche a me un po' la pulce nell'orecchio, purtroppo.
Vedremo sul tuo canale se arriverà un gambero,
Arriveranno,
quindi
arriveranno, non ti preoccupare.
arriveranno.
Arriveranno. Poi ti giro magari anche in privato qualcosina che ho già adocchiato, purtroppo.
Magari ritornano anche nelle mie vasche, no? È un
Perché
periodo
no?
di cambiamento ultimamente.
Va bene. Grazie mille, ragazzi. Ciao a
Grazie
tutti.
a te.
Grazie.
Buona
Buona
serata.
serata.
Ciao ciao. Ciao.
Ciao.
E se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor d'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.